E troviamo il nostro corrispondente dalla Spagna, Francesco Fiori. Buongiorno.
Buongiorno Andrea, buongiorno a chi ci ascolta.
Oggi parliamo di archeologia, in particolare di un enigma per la cui soluzione ci sono voluti quasi 40 anni. È un mistero archeologico che si protrae per decenni e un castello medievale nei pressi di Alicante. E questi due elementi, diciamo, sono al centro di una vicenda che è stato un vero e proprio rompicapo archeologico. Dunque, è un mistero e un castello. Direi che è l'inizio per moltissime bellissime storie, insomma, scritte dall'inizio dei tempi fino a oggi. Allora, Francesco, ci racconti in particolare come nasce questa storia di ritrovamenti e di ricostruzioni difficili?
Assolutamente. Innanzitutto dobbiamo partire proprio da questo luogo magico, la collina dove si trova la fortezza di Guardamar del Segura, nei pressi di Alicante, che attualmente è appunto occupata da un castello tardo e medievale, o omonimo di Guardamar, detto, che per secoli ha custodito sotto le fondamenta un mistero che, come ben dice, è stato molto difficile da decifrare, almeno fino ad oggi. È il 1986, quando un team guidato da Lorenzo Abad dell'Università di Alicante fa i primi ritrovamenti, dei calderoni di terracotta a forma di testa femminile di origine iberica, che sembravano corrispondere a un santuario. Poi, tra il 1993 e il 1995, altre squadre archeologiche iniziano a raccogliere dati sulla mura della fortezza medievale di Guardamar, perché il Consiglio Comunale voleva restaurarla dopo la sua distruzione a causa di un terremoto nel 1829. In quel momento gli esperti si imbattono ancora una volta in prove materiali che però testimoniavano, oltre all'occupazione iberica già rilevata, una più antica, risalente all'antica età del ferro, addirittura all'VIII secolo a.C., quando i primi fenici sbarcarono nella penisola iberica. Infine, nel 2019, in occasione di nuovi scavi archeologici, la società Alebus ha confermato l'occupazione fenicia della collina durante l'antica età del ferro, individuando e raccogliendo materiali ceramici più orientalizzanti e frammenti di anfore che hanno finalmente chiarito i dubbi degli studiosi su chi e cosa occupasse la collina prima del castello di Guardamar.
In pratica è stato un periodo, da un certo punto di vista, fortunato. A ogni scavo una nuova scoperta. E quali sono stati i maggiori dubbi degli studiosi durante questo lungo periodo?
Proprio questo continuo affastellarsi di ritrovamenti ha fatto dubitare gli archeologi. Punte di freccia di bronzo, calderoni, oggetti votivi, terrecotte di divinità femminili e persino un piattino in ceramica con due leoni che attaccano un cervo, tutti di epoca fenicia e iberica, che coprivano quindi un arco temporale larghissimo, che andava dal VII secolo a.C. al I d.C. addirittura. E il dubbio era specialmente su un tema: capire innanzitutto quale civiltà avesse costruito per prima sulla collina di Guardamare e soprattutto che tipo di edificio. Non avevano dubbio sul fatto che entrambi i popoli si fossero stabiliti in tempi antichi sul tumulo più eccezionale di questa costa, ma non capivano la funzione di elementi così diversi come quelli che abbiamo elencato. Il colle su cui sorge il castello si eleva per 64 metri e presenta buone difese naturali su tutti i lati, ad eccezione del nord, dove il pendio scende dolcemente fino a raggiungere il corso del fiume Segura. E questa configurazione topografica, che ne garantiva la difesa, ne faceva anche un luogo con un dominio visivo a 360 gradi, che comprende con un solo sguardo la Vega Baja, cioè la baia, i promontori di Santa Pola e Cervera e l'isola di Tabarca. E questa particolare configurazione inizialmente fece propendere gli studiosi per immaginare una qualche forma di presidio militare, ma alcuni dettagli non combaciavano con questa teoria.
E quindi permane il mistero. Quali sono stati alla fine gli elementi che hanno dato una svolta definitiva e hanno portato alla soluzione dell'enigma?
Ma tra i materiali archeologici ritrovati questi diversi scavi, i più problematici da associare a un presidio militare erano un insieme di elementi legati all'artigianato tessile, come una fusaiola, una cornice e diversi pesi da telaio, proprio perché la manifattura tessile, sia per i fenici sia per gli iberici, era un'attività generalmente femminile e legata a un culto. Inoltre, nel 1999 sono state rinvenute due punte di freccia in bronzo fenice sulle pendici del castello. Una era coerente con la teoria del presidio, essendo a doppio taglio, cioè utilizzata sia come arma da guerra sia per la caccia, ma la seconda freccia aveva una punta di bronzo con lama arrotondata, e possiamo dire che proprio questo particolare elemento è stato la svolta, perché questo reperto, per la sua tipologia, sembrava essere un esemplare della costa fenicia del IX-VIII secolo a.C. e in Oriente queste frecce e altre armi facevano parte dei depositi votivi che si facevano nei santuari. Doveva trattarsi quindi di offerte religiose depositate davanti alla divinità per ottenere la sua protezione o magari per ringraziarla di essere arrivati sani e salvi dopo un lungo e pericoloso viaggio. E questi due elementi hanno definitivamente fatto protendere gli studiosi per la teoria del santuario.
E questo abbiamo, insomma, è un punto assodato, abbiamo raggiunto un punto e abbiamo risolto il primo problema. Però quando si ha un santuario non è ancora detto tutto. Che cosa si è riusciti a capire? A quale divinità era dedicato questo santuario?
Beh, grazie al ritrovamento di un ferramento di terracotta corrispondente a una figura femminile velata con un'acconciatura torica, che è tipica anche delle divinità egizie femminili, e anche di una testa in terracotta con un copricapo fenicio. E questo frammento di terracotta è datato fra il VII e il VI secolo a.C. e rappresenta una figura con le braccia incrociate sul petto, gli occhi a mandorla e rughe sulla fronte e sulle orecchie, che rimandano direttamente alle immagini della dea fenicia Astarte. La testa, dal canto suo, ha un lungo collo ed è vestita con un copricapo egiziano, un'acconciatura che corrisponde anche lei all'immagine di Astarte. Questi pezzi, interpretati in alcuni casi come cappucci per vasi sacri, venivano usati nei santuari orientali come offerte o ex voto tra il IX e l'VIII secolo a.C. Il lungo collo, che sembra uno stelo, veniva conficcato negli altari o posto su piccoli fori in essi praticati proprio per questo scopo. I ricercatori hanno quindi messo a posto tutte le tessere del rompicapo, capendo che nell'area prossima al sito non si conoscevano grandi strutture urbane, almeno fino al III secolo a.C., proprio perché il centro di questa zona era il santuario stesso, che fungeva da spazio principale di coesione della regione.
E quali erano le caratteristiche della dea Astarte? Possiamo magari associarla a qualche divinità pagana posteriore?
Beh, Astarte era la dea del mare, protettrice principalmente dei navigatori, ma potremmo anche associarla a Venere, nel senso di stella che guida la notte in quanto è la prima ad apparire in cielo al tramonto, divinità celeste della guerra, della navigazione e fondamentalmente della fertilità e dell'amore carnale, ma anche dell'uso magico e sacro dell'acqua. Gli studiosi sostengono che il tempo alicantino di Astarte non ha cambiato mai la sua dedica, diciamo, nel corso dei secoli, malgrado l'origine eterogenea dei marinai che passavano di qui, si potrebbe ipotizzare l'esistenza di alcune ibridazioni o qualche altro tipo di modifica, ma il valore sacro del luogo è rimasto immutato per secoli, anche se la dea Astarte finì per diventare magari la divinità femminile degli Iberi o la Tanit dei Cartaginesi o una dea alata dei primi momenti della dominazione romana.
È stato un bel racconto con tanto di misteri e di colpi di scena e di rivelazioni. Grazie Francesco per averci condotto in questo viaggio nella storia antica e buona giornata.
Grazie a te Andrea, a chi ci ascolta, buona giornata, hasta la prossima.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.